L'angelo della quinta cornice ha cancellato la quinta P dalla fronte di Dante e ha cantato il versetto delle Beatitudini che si rivolge a coloro che hanno sete e fame di giustizia. Significa che l'avarizia si vince se si ha il senso di giustizia. I tre poeti salgono il sentiero che porta alla sesta cornice e Dante si sente molto più leggero. Significa quindi che, superato questo desiderio, questa bramosia di denaro, di ricchezza, di onori e di possesso, l'animo diventa più leggero. Virgilio si rivolge a Stazio con queste parole: amore acceso di virtù, quindi l'amore virtuoso, accende sempre un altro amore purché la sua fiamma, il suo ardore si manifesti fuori, esteriormente. È quasi la ripresa delle parole di Francesca: amor che a nullo amato amar perdona, ma con una importante precisazione: l'amore virtuoso. E quindi si parla di amicizia. Dice Virgilio: ho saputo del tuo affetto già nel limbo, quando scesi tra di noi Giovenale. Da quel momento, sapendo la tua ammirazione per me, anche in me si è acceso un affetto per la tua persona, nonostante non ti conoscessi. Ora, conoscendoti di persona, le scale mi sembreranno corte, cioè sento il desiderio di stare con te, di parlare, di condividere gli stessi sentimenti. Si tratta qui di quella speciale amicizia fatta di stima, di consonanza di sentimenti, di affinità elettive, che può unire due persone solo attraverso gli scritti, quindi una specie di amicizia di tipo letterario. E il superamento anche della concezione cortese, cavalleresca dell'amore e dell'amicizia che abbiamo visto nel quinto canto dell'Inferno. In qualità di amico gli chiede quasi perdono per l'eccessiva confidenza con la quale si permette di fargli una domanda che potrebbe essere imbarazzante: come mai nel tuo animo così assennato ha trovato posto un peccato così gretto, l'avarizia? Queste parole fanno muover Stazio un poco a riso. Stazio sorride gentilmente. Cosa significa? Che tra amici vige la benevolenza, per cui confidenza, domande magari anche un po' quelle che potrebbero dirsi oggi che della privacy. Invece tra amici si sorride, anche un'eventuale, non dico accusa, ma così, il riconoscimento di qualche errore è fatto con un sorriso, gentilmente. E infatti Stazio corregge l'amico che è caduto in errore, perché Virgilio si è basato sull'apparenza, che questa volta però inganna. Ha creduto che Stazio fosse avaro, e invece Stazio gli dice: io nella vita terrena sono stato così alieno, così lontano dall'avarizia, che caddi nell'errore opposto, e cioè la prodigalità. Se non fosse che io, leggendo un passo dell'Eneide, mi accorgessi dell'errore, ora sarei nell'inferno, sentirei le giostre, cioè gli scontri di coloro che rotolano i massi. Si tratta degli avari e dei prodighi, divisi in due schiere, che spingono col petto dei massi più o meno grossi in schiere opposte, e quando si incontrano si insultano. Le parole dell'Eneide sono queste: perché non reggi tu, o sacra fame dell'oro, l'appetito dei mortali? Che cosa significa? Ci sono due interpretazioni. A che cosa non spingi tu, o esecranda fame dell'oro, le bramosie dei mortali? Oppure, o santa fame dell'oro, perché non governi l'appetito dei mortali? In una esecranda, quindi la fame dell'oro è una cosa orribile che porta ha degli effetti devastanti, come nel caso dell'Eneide, in cui Polimestore uccide Polidoro, che gli era stato affidato solo per sottrargli il tesoro. E l'altra interpretazione invece parla di sacra fame dell'oro, santa fame dell'oro, cioè una giusta fame di oro potrebbe governare l'appetito dei mortali, cioè in questo caso il desiderio di ricchezza non viene colpevolizzato ma ridimensionato, dovrebbe essere un desiderio moderato che permette quindi l'uso anche della ricchezza in modo giusto. A queste parole Stazio attribuisce il merito di avergli consentito di riconoscere la propria colpa, la prodigalità. E infatti quanti risorgeranno coi crini mozzi, cioè con i capelli tagliati, quindi dannati, perché non seppero riconoscere il loro errore per tempo durante la vita o negli estremi all'ultimo momento. A Virgilio rimane un dubbio, e cioè come mai lui pagano sia riuscito a salvarsi. E dice: quando tu cantasti la crudele guerra tra i due figli sciagurati di Giocasta, la doppia trestizia di Giocasta, i due figli di Giocasta, Eteocle e Polinice, si odiarono fino all'uccidersi vicendevolmente. E non sembra ancora che la fede cristiana ti avesse tra i suoi fedeli. Per quello di Clio teco lì tasta, per quello che in quel poema la musa Clio, cioè la musa della poesia, della storia, intona in accordo con te. Se è così, dice, quale sole o quali candele ti stenebrarono così che tu drizzasti dietro al pescatore le vele. È un insieme di metafore molto interessanti. L'idea è quale sole, quale illuminazione proveniente dall'alto, o quali candele, cioè delle luci magari più semplici, più ridotte, ma che vengono dal basso, quindi da una sorgente umana, ti stenebrarono, ti tolsero le tenebre, ti tolsero dalle tenebre del paganesimo, sicché tu drizzasti le vele dietro al pescatore. Il pescatore è Pietro, che diventa pescatore di uomini, come dice Gesù, e le vele sono la barca, la vita, insomma, che segue Cristo. E ancora Stazio gli rivela che è ancora stato lui, Virgilio, a indicargli la strada. E dice: tu prima mi indicasti la strada per il Parnaso, cioè per la poesia, e tu per la prima volta mi alluminasti appresso Dio, cioè mi indicasti la via per arrivare a Dio. Tu facesti, dice, come colui che porta la luce, il lume, la lampada dietro di sé, e quindi a sé non giova, mentre illumina le persone che lo seguono. E quando avvenne questa illuminazione, in queste parole, nella quarta bucolica o egloga, Virgilio annuncia la rigenerazione del mondo, il ritorno dell'età dell'oro, in coincidenza con la nascita di un fanciullo. Ecco, secondo tutta una diffusa tradizione medievale, Virgilio inconsapevolmente era stato l'annunciatore del cristianesimo. Quindi queste parole: secol si rinnova, torna giustizia, e primo tempo umano, e progenie scende da ciel nova, non si riferisce a questo fanciullo, ma a Cristo. Quindi per te poeta fui, per te cristiano. E poi Stazio approfondisce il discorso, dice: io questo è solo un disegno, adesso lo coloro, quindi lo preciso meglio. Ai miei tempi il mondo era già pieno della vera fede, che si era diffusa attraverso i messaggeri del regno eterno, e le tue parole, diciamo, che si accordavano con quelle dei nuovi predicatori, e quindi io cominciai a frequentarli. Poi purtroppo quando Domiziano incominciò la persecuzione, cercai ancora di aiutarli, ma per paura rimasi un cristiano chiuso. Per questa tiepidezza, per questo scarso vigore, dovetti restare nella quarta cornice per più di 400 anni. A questo punto è Stazio che chiede a Virgilio se sa dove si trovano alcuni poeti di cui gli interessa sapere il destino: Terenzio, Cecilio, Plauto, Varro. Virgilio gli rivela che si trovano purtroppo nel primo cinghio del carcere cieco, nel primo cerchio dell'inferno, il limbo, in cui però spesso ragionano del monte che sempre ha seco le nostre nutrici, cioè le muse, e cioè il monte Parnaso, cioè la poesia. Tra di loro si dilettano a parlare, a ragionare di poesia. E qui cita altre persone come Euripide, Antifonte, Simonide, Agatone, la figlia di Tiresia e Teti. Ecco, sulla figlia di Tiresia, siccome Tiresia aveva avuto una sola figlia, Manto, e qui c'è una imprecisione perché Manto, Dante l'aveva collocata nella quarta bolgia tra gli indovini, quindi qui ci sarebbe una incongruenza. I due poeti, in silenzio, forse perché pensano al diverso destino che tocca alle persone, superata la salita, si ritrovano nella sesta cornice. Sono già trascorse le prime 4 ore del giorno, la quinta si trova al timone perché si immaginano le ore come ancelle del giorno, come ancelle che accompagnano e guidano il carro del sole, quindi sono più o meno tra le 10 e le 11 del mattino, e Virgilio propone di iniziare il percorso girando verso destra, come hanno sempre fatto finora. E Stazio dà il suo assenso e quindi si sentono tranquilli sul percorso. Loro andavano davanti e Dante soletto di retro e ascoltava i loro sermoni che a poetar mi davano intelletto. È bella questa immagine in cui i due grandi poeti precedono Dante e lui li ascolta, come d'altra parte aveva fatto finora attraverso i libri, e li ascolta e trae ispirazione per poetare anch'egli, un'ispirazione che non è fatta solo di poesia, ma anche di intelligenza. Ma all'improvviso un albero in mezzo alla strada interrompe le dolci ragioni. Poesia quindi fatta di fantasia, di intelletto, ma anche di dolcezza. È un albero particolare. Ha dei frutti buoni, soavi, ma è come un abete rovesciato. Forse dice perché una persona non riesca a salirvi. Dal lato della parete di roccia cade dall'alto un'acqua limpida che si spande su per le foglie. I due poeti si avvicinano e una voce grida: di questo cibo avrete, sentirete la mancanza. Avrete caro, caro, carenza, quindi di questo cibo sentirete la mancanza. E poi l'esempio di generosità e di moderazione. Maria non pensava alla sua bocca, al suo desiderio di cibo quando chiese a Cristo il miracolo di Cana, ma pensò alle nozze che fossero onorevoli e perfette. Le antiche romane per bere si dissetavano, furono contente dell'acqua. Daniele, il profeta Daniele, che ancora fanciullo fu scelto dal re Nabucodonosor per stare nel palazzo reale, dispregiò il cibo che gli veniva offerto e per questo acquistò savere, il sapere, la saggezza. Il secolo primo, quindi allusione ancora all'età dell'oro, fece sembrare saporite le ghiande a causa della fame. E infine Giovanni si nutrì di miele selvatico e cavallette. Perciò ora egli è glorioso, si trova nella gloria celeste e grande tanto quanto è aperto nel Vangelo, quanto è dichiarato nel Vangelo. Temi interessanti di tutto il canto. In conclusione, sono sicuramente l'amicizia, la poesia, il valore della poesia, la comunanza di intelletto e di affetto e, ancora una volta, il senso di giustizia, senso del peccato per quanto riguarda l'avarizia e la prodigalità. In entrambi i casi manca quella misura, quella moderazione che permetterebbe all'uomo di godere anche della ricchezza in maniera giusta e santa.